Young Radio Magazine.
In questa puntata di Magazine, nel nostro editoriale, parliamo del documento programmatico che è stato presentato al ministro Crosetto, ministro della difesa, sulla spesa e su come spenderà i soldi l'Italia nella difesa, appunto sul settore delle armi e degli eserciti, nei prossimi 3 anni. Per l'approfondimento, un tema molto sensibile, molto caro al nostro territorio, la annosa vicenda dei Vames, l'azienda che si trovava nell'area ex IBM di Velasca di Vercate. Abbiamo parlato con l'ex sindacalista Gigi Redaelli, che ci ha aggiornato sulla vicenda processuale che ancora continua, e anche continua in modo non positivo sicuramente. Poi le notizie dall'Italia, dal nostro territorio, e infine, per la rubrica degli esteri, il nostro sguardo oltre il cortile, parliamo del nuovo scandalo a Bruxelles con l'interrogatorio dell'ex alta rappresentante per la politica estera, l'italiana Federica Mogherini. Abbiamo parlato dei tentativi dei mediatori statunitensi, Kushner e Witkoff, di trovare una quadra che finora non si trova per quello che riguarda il conflitto russo-ucraino, e infine delle elezioni in un piccolo paese che quasi nessuno conosce, l'Honduras, ma dove Donald Trump ha fatto delle mosse incredibili nelle 48 ore prima del voto di domenica scorsa.
Punto e a capo.
Il documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2025-2027, in discussione nelle commissioni di Camera e Senato, è lo strumento con cui il Ministero della Difesa presenta al Parlamento lo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso e per il biennio di riferimento, la fotografia dell'operatività, cioè delle forze armate, e il piano sulle misure necessarie per migliorare l'efficacia complessiva e le capacità delle forze armate italiane. Il testo è composto da un'introduzione a cura del ministro Guido Crosetto, una prima parte che illustra la strategia nazionale, contesto, traiettorie geopolitiche, eccetera, la parte seconda dedicata all'evoluzione dello strumento militare, la parte terza che illustra il bilancio della difesa, la legge di bilancio 25-27, bilancio per funzione, eccetera. Un documento pop, ricco di tabella, schemi, diagrammi e fotografia, una grafica molto accurata. Ma andiamo più nel merito. Si dichiara che l'instabilità internazionale non è più un'eccezione ma una condizione permanente, un quadro globale in progressivo deterioramento nel quale risulta difficile formulare scenari previsionali attendibili. Si citano il confronto armato tra Israele e Iran, in particolare, che ha confermato la necessità di un sistema integrato e tecnologicamente avanzato per fronteggiare le minacce e i rischi provenienti dal dominio spaziale, l'urgenza di un'intelligence militare che fornisca un quadro informativo aggiornato in tempo reale, le minacce ibride ormai quotidiane che possono mettere in ginocchio un paese. Si parla altresì di Mediterraneo allargato, lo spazio strategico che va dalle terre artiche ai Balcani occidentali, dal Medio Oriente al Corno d'Africa, nel quale saremo impegnati per gestire le tensioni dovute all'approvvigionamento di materie prime, terre rare, petrolio e gas, cruciali per il mantenimento di vantaggi economici e tecnologici in tutti i settori critici, dall'intelligenza artificiale al sfruttamento dell'energia rinnovabile, dalla mobilità sostenibile ai sistemi, appunto, di difesa. Nella seconda parte del documento si propone il sistema di difesa italiano futuro, con il quale si vuole assicurare un adeguato livello di deterrenza a tutela degli interessi vitali e strategici del Paese e gli impegni assunti nelle alleanze. Si prevede di intervenire tempestivamente negli scenari di crisi, di sostenere operazioni prolungate in conflitti ad alta intensità, la disponibilità di un apparato industriale nazionale, la ricostruzione e il mantenimento di adeguate scorte di armamento e munizioni. Vengono dettagliati gli sforzi e le direttrici per ammodernare le varie componenti delle forze armate, la terrestre, la marittima, l'aerospaziale e la componente di polizia militare con funzione di sicurezza del territorio. Sul fronte bilancio si prevede, dopo il summit della NATO dell'AIA, una maggiore assunzione di responsabilità finanziaria attraverso nuovi obiettivi di incremento progressivi della spesa da raggiungere nell'arco di 10 anni, cioè il 3,5% del PIL per la difesa e l'1,5% per la sicurezza. Le priorità: l'acquisizione di capacità moderne e tecnologicamente avanzate, bilanciate tra le diverse componenti, l'incremento della prontezza operativa, degli stock disponibili per il munizionamento, 31 miliardi a cui concorre il bilancio del Ministero della Difesa, le risorse del Ministero per le imprese del Made in Italy, i fondi presso il Ministero dell'Economia e della Finanza per il sostegno e partecipazione dell'Italia alle missioni militari internazionali. Ma è questo l'unico modello Per garantire difesa e sicurezza, ci chiediamo, nel documento non viene citata la parola pace, che come direttrice strategica valoriale e costituzionale potrebbe ispirare accanto allo strumento militare altri modelli di resistenza e di contenimento dei conflitti, non solo strumenti militari ma anche strumenti civili. La proposta di una leva obbligatoria volontaria, un ossimoro, in fondo è coerente con il modello illustrato dal Ministero della Difesa e, guarda caso, non inserisce il servizio civile, i caschi bianchi e altre esperienze nella programmazione della difesa nazionale. Sarebbe utile aprire un confronto pubblico con il Parlamento, con il Ministro Crosetto, da parte delle associazioni più impegnate sul fronte delle politiche per la pace e la prevenzione dei conflitti, ma di solito il telefono del Ministro su questi temi non risponde mai.
Le notizie. L'approfondimento.
Nell'approfondimento di oggi torniamo su una vicenda storica del Vimercatese, anzi proprio di Vimercate, perché parliamo di un qualcosa che è successo nella frazione di Velasca, dove una volta c'era l'IBM, si sono succedute diverse aziende. A un certo punto è arrivato la BAMES, un'impresa che ha dichiarato bancarotta nel 2013, lasciando per strada 480 dipendenti. Nel 2016 è iniziata una causa per bancarotta fraudolenta che vedeva 8 imputati, e nel 2024 c'è stato il primo grado di sentenza, ma adesso c'è stato un ribaltamento ulteriormente. Parliamo di fatti che incredibilmente a distanza di anni non si sono ancora risolti, e per capire un po' e come un po' la storia di questa vicenda, ma soprattutto cosa è successo ultimamente, parliamo con Gigi Radaeli, che è stato segretario provinciale della CISL dei tessili dei metalmeccanici, sindacalista storico, anche se adesso in pensione come sindacalista, ma che continua a seguire con grande passione la vicenda BAMES, che aveva seguito appunto negli anni in cui era successo il patatrac della BAMES. Buongiorno Gigi.
Sì, buongiorno a te, grazie.
Ecco, allora ti chiederei brevemente di raccontarci quello che ho detto per sommi capi, come è stata soprattutto l'arrivo di questa azienda in un'area che aveva visto diversi avvicendamenti e il momento in cui i 480 dipendenti perdono il lavoro.
Sì, allora diciamo, come dicevi tu, questa realtà nasce innanzitutto dalla presenza di IBM, che è stata una presenza storica per Vimercate e Vimercatese. Questa presenza di IBM ha subito una prima trasformazione nel 2000 con il passaggio di tutta la parte produttiva a Celestica. Mm-hmm. Per un paio d'anni è andato tutto bene. Poi Celestica ha cominciato a mostrare i primi cedimenti e soprattutto la volontà di cominciare a dismettere delle attività.
Sì.
Nel 2003 ha chiuso il sito di Santa Palomba in provincia di Roma, e a Vimercate, con un accordo col sindacato, un licenziamento concordato e incentivato, perché ci ha messo dei soldi, che ha visto l'uscita di 180 persone e il blocco di tutti i contratti a termine. Mm-hmm. Dopo poco, perché questa operazione sarebbe dovuta servire a Celestica per rilanciare poi il sito, nei fatti non è andato così. Alla vigilia del 2006 cominciamo a vedere qualche segnale delle cose che non vanno, fino a quando c'è stato l'annuncio di una dichiarazione di esubero praticamente di metà del personale presente allora. Stiamo parlando di 900 persone rimaste, sì, a Vimercate, 450 in esubero. È chiaro, ci siamo detti tra di noi con la RSU e come sindacati, qui Celestica non, certo, gliene frega più niente, se ne vuole andare,
certo,
dobbiamo ragionare in maniera diversa, e abbiamo cominciato a ragionare per costruire un'alternativa. Ovviamente, oltre ai ragionamenti, sono scattate da subito le prime iniziative di lotta, perché all'annuncio di questo esubero la fabbrica si è fermata, è stata occupata, c'è stato un corteo che ha bloccato la tangenziale, perché la lotta, diciamo, ha caratterizzato fin da subito, certo, una realtà che non era abituata a lottare molto, perché arrivava dalla cultura IBM molto protettiva, mm-hmm, e anche i dipendenti hanno subito un po' questa cosa. Lì è nata l'idea di costruire un progetto alternativo dicendo Celestica se ne vuole andare, per cui caso tipico di una multinazionale che se ne vuole andare, chiediamo conto a Celestica di pagare un costo per questa sua scelta, e questo costo deve servire uno a non perdere tutte le competenze presenti, due a rilanciare dentro quelle competenze un sito industriale che possa raccogliere sia le competenze presenti e ragionare in termini più complessivi. Tant'è che da lì nasce anche la prima idea del distretto.
Sì.
Qui cosa succede? Diciamo a febbraio c'è l'annuncio di Celestica di questi esuberi, il 2 di agosto del 2006 si firma in Regione Lombardia un protocollo d'intesa tra le parti, per cui sindacati, Celestica, le società che nel frattempo si sono rese disponibili a lavorare su questa reindustrializzazione, che erano tre, la BAMES, Telit e Digital Television. Ovviamente la firma del protocollo ha visto la Regione Lombardia, la provincia, allora c'era ancora la provincia di Milano, il comune di Vimercate, il Ministero dell'Industria. A settembre però sono nati subito i primi problemi, nel senso che senza che questa cosa fosse concordata, anzi era proprio fuori dall'intesa del protocollo, Celestica Italia vende le quote di Celestica alla BAMES, ecco. Per cui BAMES diventa proprietaria del sito e di tutti gli 850 dipendenti che erano rimasti nel frattempo.
Ma BAMES, di cosa, BAMES di cosa si occupava?
Ma BAMES allora era una società che sostanzialmente ci è stata presentata, che si occupava di logistica integrata, tant'è che quando è arrivata, è stata la prima società, noi abbiamo subito detto: ma cosa c'entra la logistica integrata in un percorso, in un sito cosiddetto high-tech, per semplificare il ragionamento? E lì abbiamo spinto perché venissero trovate altre società, ne sono arrivate altre due. Se posso fare una parentesi, dentro questo percorso la società che era stata incaricata da Celestica per individuare le società ne aveva trovate altre anche più interessanti di società che avrebbero, ovviamente si usa il condizionale, poi come sarebbe andata non si sa, però avrebbero dato forse più prospettive, almeno sulla carta. Però siccome poi la scelta la doveva fare Celestica, perché era Celestica che ci metteva i soldi, alla fine la scelta è caduta su BAMES, Telit, no, Digital Television e Telit, per andare in ordine di arrivo.
Ok, entriamo in questa era allora.
In questa era ci si arriva perché con quell'operazione è nato il primo vulnus, perché chi ha venduto Celestica Italia è diventato amministratore delegato di BAMES, e già questo è stata una cosa che secondo noi ha creato dei problemi, per cui l'amministratore delegato e presidente di Celestica Italia vende la sua società e diventa amministratore delegato della società a cui ha venduto Celestica.
E con l'occupazione cosa succede?
Ecco, l'occupazione succede che questa operazione mette un po' in crisi quello che è stato l'impianto dell'operazione stessa, cioè le tre società dovevano diventare autonome, acquisire il personale, questo non è mai avvenuto perché è sempre stato BAMES che aveva in capo il personale e che lo prestava alle altre due società, facendo operazioni anche poco chiare tra l'altro.
Sì.
In più siamo incappati nella crisi del 2008, che ovviamente si è risentita anche in quella situazione, e lungo il percorso poi noi abbiamo fatto un'analisi, abbiamo commissionato uno studio, cioè come sindacato e come RSU abbiamo pagato uno studio che andasse a certificare che cosa stava succedendo, perché nel frattempo tutte le promesse, addirittura si doveva arrivare da 850 a 1300 dipendenti nel giro di due anni, e invece continuava la cassa integrazione, la gente se ne andava via, e abbiamo scoperto che c'erano delle situazioni anomale, anzi addirittura che veniva utilizzata la BAMES per praticamente sanare i debiti di altre società, venivano distratte le risorse, sono state individuate dei milioni di euro in un conto offshore.
Sì.
E questo, per farla breve, poi ci ha portato, dopo un anno e mezzo di pazienza, perché abbiamo comunque sempre sperato che le cose potessero girare in maniera diversa, abbiamo sostanzialmente concordato con i dipendenti, alcuni di loro vantavano dei crediti, di chiedere il fallimento di BAMES.
Sì.
E di SEM, perché c'era anche l'altra società che nel frattempo si era, diciamo, un po' staccata dalla BAMES, ma era sempre controllata al 100% dalla BAMES stesso. Per cui abbiamo chiesto il fallimento, la società ha cercato uno strumento alternativo al fallimento, ma il Tribunale fallimentare di Monza alla fine ha deciso nell'ottobre del 2013 il fallimento.
E cosa ti porta? Ecco. Abbiamo due minuti per parlare della causa successiva al fallimento, che è il tema.
Esatto. Allora, in questi due minuti sostanzialmente cosa è successo? Che i lavoratori costituiti in comitato sono stati poi comunque sostenuti, appoggiati anche da me fisicamente, perché li ho seguiti sempre, hanno creato tutte le condizioni affinché si partisse subito un'indagine. L'indagine è stata lunga e articolata, ha visto due pubblici ministeri coinvolti che si sono succeduti, da quello c'è stato un fine indagini, la richiesta di rinvio a giudizio. E la richiesta di rinvio a giudizio era per bancarotta fraudolenta per questi otto imputati, che erano 10 inizialmente, poi due sono stati stralciati per gravi problemi di salute. E dentro questo lungo iter processuale sostanzialmente siamo arrivati ad avere due sentenze di primo grado, la prima per due imputati che avevano scelto il rito abbreviato e che sono stati condannati in primo grado. E la seconda per gli altri sei imputati, di cui cinque nell'aprile dell'anno scorso sono stati anch'essi condannati in primo grado per bancarotta fraudolenta. E qui ovviamente ci sarebbe da discutere sui tempi della giustizia, la lungaggine, udienze saltate per non si capisce bene quali motivi, nel senso io ho l'elenco cronologico delle
udienze. Sì, ma non abbiamo il tempo a noi per fare la cronologia.
No, certo. Sì. E sostanzialmente che cosa succede? Succede che chi ha i soldi per pagare degli avvocati, chiamiamoli così, di grido, riesce a costruire degli impianti difensivi che hanno portato, ahimè, nei due casi a due sentenze, l'ultima che è quella che purtroppo sta ancora amareggiando i dipendenti, che ho visto anche stamattina, dove il reato da bancarotta fraudolenta è stato trasformato in bancarotta semplice. E siccome la bancarotta semplice ha un periodo di prescrizione più corto, il reato si è prescritto. E questo ovviamente ha creato un grande malumore. Certo, si tratta sempre di un reato, perché vuol dire che il reato c'è stato, però non ha la stessa gravità della bancarotta fraudolenta e, diciamo, non ripaga tutti i danni e i torti subiti da questi lavoratori.
Non paga nessuno, ma c'è una speranza, un ulteriore appello, o è già definitiva questa sentenza?
No, allora adesso dobbiamo aspettare, diciamo, entro febbraio dell'anno prossimo, perché ci sono 90 giorni di tempo per depositare le motivazioni.
Certo.
E allora in quella data si valuterà la possibilità di fare un ricorso in Cassazione, che possono farlo eventualmente anche il pubblico ministero, la curatela fallimentare, perché anche la curatela fallimentare nel frattempo si è costituita parte civile. Ecco, una cosa che non ho detto, 61 di questi ex dipendenti si sono costituiti, sostenuti anche dal sindacato, come parti civili nel processo, e hanno anche ottenuto nelle due sentenze di primo grado il riconoscimento economico sul danno morale, perché sono stati riconosciuti per il parte civile nel danno morale.
Bene, No, c'è una sentenza sicuramente che appunto abbiamo letto tutto il comunicato che hai diramato e ci vergogni, a doppia vergogna, effettivamente lascia l'amaro in bocca come sentenza, e noi sicuramente ci aggiorneremo quando usciranno le motivazioni per capire quale sarà la vostra linea di continuità oppure in caso di questa sentenza. Prego.
Se posso dire una battuta sola, sì? Stamattina appunto abbiamo fatto questo incontro. L'idea che è uscita è comunque di non far tramontare questa vicenda, perché è una vicenda che ha l'esigenza di essere raccontata per tutto quello che ha comportato nello sforzo fatto da questi ex dipendenti, e per cui noi lo faremo.
Ti ringrazio, Gigi Gradaeli, già segretario provinciale della CISL dei Tessili e Metalmeccanici, per l'aggiornamento sulla annosa vicenda Vames. Grazie ancora.
Grazie anche a voi.
Oltre il nostro cortile.
Siamo all'immancabile momento dello sguardo oltre il nostro confine, che ormai, Alfredo, sta diventando quasi una serie TV, no? Cioè, altro Netflix potrebbe iniziare.
Ci sono diversi copioni scritti in questi mesi, pronti.
Vero. Ma su tutto quello di cui stiamo raccontando, esatto, dal Medio Oriente, passando ovviamente per la guerra in Ucraina. Parliamo delle due guerre maggiori, ma i venti di guerra, sappiamo, per ora 20 nel senso molto lontani, ma anche tra Cina e Giappone, sappiamo quello che sta succedendo lì. Ma torniamo alle guerre, quelle ormai consolidate, perché c'è un viaggio continuo Russia, in particolare tra Russia e Stati Uniti, meno tra Ucraina.
In Europa, Zelensky a casa.
Sappiamo che i due inviati, uno è Kushner, che è anche il... per passare, no, il genero di Trump, e l'altro Witkoff, che in realtà non è...
un affarista.
Esatto, è un immobiliarista.
Sì. La diplomazia la fanno esatto, gli affaristi, non i diplomatici.
Che fanno avanti e indietro, parlano con gli emissari di Putin, non parlano con l'Europa.
Ti do due licenze, mi dai due però case, non, ti apro non, un albergo.
Diciamoci la verità, non si arriva al succo, e sembrano anche molto in difficoltà loro adesso, tra notizie che escono e anche una certa insofferenza da parte dei repubblicani.
Sì.
Non solo per quanto riguarda quello che sta accadendo tra Russia e Ucraina, le armi, non le armi, eccetera, ma anche per un altro motivo che un po' forse c'entra anche con l'altra notizia, che è quella sulle elezioni in Honduras, perché non è tanto distante dal Venezuela, Honduras. E in Venezuela ci sono venti anche molto forti, diciamo tempestosi, di guerra, con però i repubblicani molto arrabbiati su quello che, insomma, il ministro della guerra, chiamarlo così, ministro della guerra, avrebbe chiesto di sparare su persone che erano ormai inermi. E vabbè, e questo è quello che è, diciamo, gli Stati Uniti, la guerra, le guerre che arrivano, e poi ci sono le notizie invece.
La cronaca giudiziaria
dall'Europa. Ecco, vediamo dall'Europa. Ennesimo scandalo in Europa, ennesimo scandalo, questa ancora una volta ci sono di mezzo degli italiani, tra cui la Mogherini, che è stata una ministra italiana, governo Renzi, ma soprattutto è stata alta esponente della diplomazia europea, diciamo la ministra degli esteri europea, anche se non è esattamente così. Però io non ho ben capito, magari adesso ce lo spieghi, perché non ci sono passaggi di soldi, sembrerebbe conflitto di interessi su informazioni che l'avrebbero agevolati per fare un concorso, è giusto?
Nemmeno male. Lei, in realtà per informazioni che sarebbero state in suo possesso e che avrebbero, usiamo il condizionale perché lei è a casa, non è in galera, avrebbero favorito l'impresa appaltatrice che ha costruito questo Collegio d'Europa. Che cos'è il Collegio d'Europa? È un'istituzione recente del 2022 a Bruxelles per formare i diplomatici di paesi europei, cioè sostanzialmente per farli fare un master in diplomazia europea a quelli che hanno fatto la carriera diplomatica nei loro paesi. È un corso che dura un anno sostanzialmente. Federica Mogherini è stata portata nella notte insieme ad altri due italiani, Stefano Sannino, che è un ambasciatore, è stato segretario generale del Servizio Europeo e attualmente era direttore generale della DG Mediterraneo, quindi una un carico importante, e un altro italiano che invece lavora in questo collegio d'Europa. E sono stati prelevati nella notte, portati davanti a un magistrato che l'ha interrogato per 10 ore. Federica Mogherini è uscita da questo interrogatorio col passaporto in mano, cioè non è stata ritirati i documenti, che è quello che succede, cioè o vai in galera o almeno ti impediscono di abbandonare il paese. Non è successo niente di questo. Lei ha detto che quell'informazione che lei avrebbe avuto in realtà non è vero che l'avesse lei, perché tutta la procedura era trasparente, quindi in realtà era un'informazione che poteva avere chiunque. Ma qua c'è da aprire un grande punto interrogativo sulla magistratura belga. Il Belgio è un paese piuttosto allo sbando da tanti punti di vista, ma se vi ricordate, qualche anno fa, quando c'era stato il Qatargate, quell'inchiesta che ha portato non solo italiani quella volta, c'era anche qualche maltese, qualche francese, ma soprattutto c'era Panzeri, che era Alberto Panzeri, che è stato un europarlamentare italiano, nonché segretario della CGIL a Milano. Ecco, quello scandalo lì, con arrestati, con sequestri, con persone, con familiari sequestrati finché non ci furono sequestrati, arrestati finché non ci furono confessioni, si è concluso con un anno di patteggiamento per quello che riguarda Panzeri, che è a casa sua, ma il processo in realtà non è mai partito, anzi il pubblico ministero si è dovuto dimettere per motivi di incompatibilità con la carica, in quanto si è candidato nella politica belga. Quindi prendiamolo con le pinze, seguiremo la vicenda. Chi conosce Federica Mogherini dice che è impensabile che abbia avuto il ruolo che viene ipotizzato, ma al momento per ora è stata soltanto interrogata, anche se molto correttamente sia lei che Sannino si sono dimessi dalle cariche importanti che hanno in questo momento per essere sereni su quello che dovranno affrontare finché si chiede la loro posizione. Chi invece è meno sereno sono Kushner e Witkoff, cioè appunto gli inviati di Trump, che sono stati da Putin. Sono usciti distrutti da Putin praticamente, perché loro volevano far passare il piano famoso, quello che era partito con 29 punti, quello concordato in Alaska, quando era andato Putin in Alaska, ricevuto col tappeto rosso, da 29 punti è diventato 24 e poi è diventato di 19, ma su 19 Putin non ci sta e ha detto: a questo punto sapete cosa vi dico, io finisco di prendermi quelle misere percentuali di territorio, perché in realtà parliamo del 10-12% percentuali del territorio del Donbass che vorrei occupare, dopodiché vedete un po' voi. Anche se sono trapelate alcune informazioni sul fatto che Putin accetterebbe che dei famosi 290 miliardi di asset russi all'estero vengano sequestrati 100 per risarcire l'Ucraina, e anche sarebbe disposto a ridare indietro dei pezzi di Ucraina che non stanno nel Donbass ma che attualmente sono occupati dai russi. Il punto, credo a questo punto, perché è evidente che i russi non torneranno indietro sul territorio che hanno conquistato, siano le condizioni capestro che aveva chiesto Putin, cioè sostanzialmente che l'Ucraina si arrendesse, che firmasse che non sarebbe mai entrata nella NATO e che dimezzasse il proprio esercito. Ecco, penso che più che altro su questi punti si sia impantanato. Zelensky non è volato a Washington come era previsto per le conclusioni di questo incontro, che vuol dire che ancora siamo in alto mare, ma i due inviati stanno incontrando, proprio ieri hanno incontrato a Washington il nuovo inviato di Zelensky per seguire le trattative. Mentre invece l'Honduras cosa c'entra? Ecco, l'Honduras si votava domenica le presidenziali, è un paese con un sistema a turno unico, cioè vince chi arriva per primo, e dove il presidente può fare uno solo mandato e non può ricandidarsi. La presidente uscente si chiama Castro ed è un presidente della sinistra, non del centro-sinistra, della sinistra, piuttosto vicina a Maduro. La sua candidata si chiama Inés Moncada, che è l'attuale ministra della difesa uscente. Ecco, però si andava al voto con altri due candidati, ovviamente, uno del partito liberale, Salvador Nasralla, che è un presentatore televisivo molto famoso, oriundo libanese, e poi Nasri Asfura, oriundo palestinese, in Centro America pieno di palestinesi. Ricordiamo anche il Salvador, che è il paese vicino, il presidente Bukele, anche lui è figlio di palestinesi cattolici e cristiani. Nasri Asfura, che del Partito Nazionale, che sconta per un problema, cioè che l'ultimo presidente di quel partito si chiamava Juan Hernández, e dopo che ha finito il suo mandato nel 2022 è stato estradato negli Stati Uniti, e il tribunale di Manhattan lo aveva condannato a 45 anni, non perché avesse avuto qualche collegamento con il narcotraffico, cosa che più o meno hanno tutti da quelle parti, ma perché organico il cartello di Sinaloa, cioè quello del Chapo Guzman, e quindi uno che aveva attivamente contribuito a invadere letteralmente gli Stati Uniti di cocaina, quello che dicono di Maduro in realtà succedeva lì. E questo si è beccato 45 anni, così come il Chapo Guzman e il suo socio, che sempre negli Stati Uniti in galera, condannato al tribunale di Manhattan, credo che è andato 300 anni o qualcosa del genere, e il suo vicino di cella. Allora, Donald Trump cosa ha deciso? Che il suo candidato era questo qua, di quel partito lì, questo oriundo palestinese, Asfura, e quindi 48 ore prima del voto di domenica, cioè venerdì scorso, lui è uscito dicendo che lui era il suo candidato, che gli altri due erano comunisti, figuriamoci, Nasrallah, il comunista non c'è nulla, ma comunque, gli altri due dei comunisti corrotti, il suo candidato era quello, e per dimostrare che il partito è pulito, ha dato la grazia al narco presidente con 45 anni di galera negli Stati Uniti, non in Honduras, che è già tornato a casa nel frattempo. Quindi è un qualcosa che non succedeva da anni, perché nello stesso momento in cui il Venezuela è sotto assedio militare, con le barche che vengono bombardate con i droni, non si sa chi sta dentro, e su questo c'è un'inchiesta aperta, perché pare che uno di questi attacchi non fossero morti tutti al primo colpo, c'erano i dispersi vivi, cioè quelli saltati dalla barca che erano lì, e c'è stato un secondo attacco per finirli. Quello è un crimine di guerra, e c'è aperto un'inchiesta su questo rispetto al militare che ha ordinato di bombardare per la seconda volta sui sopravvissuti. Comunque, mentre sta succedendo questo in Venezuela, ricordiamo che il Venezuela ha un ruolo totalmente marginale con l'arcotraffico e gli Stati Uniti, perché non passa da lì la roba che arriva negli Stati Uniti, un narcotrafficante che è arrivato a fare il presidente del suo paese, che è stato beccato, stradato e giudicato dalla giustizia americana, viene graziato con la scusa che è stato una vittima, cioè sostanzialmente da narco condannato a un ergastolo, è stato una vittima di Joe Biden, il peggior presidente della storia.
Young Radio Magazine.
Aldo, 74 anni, è una vita, come dice lui, vissuta al contrario. Studi nelle migliori scuole di Milano. Carriera avviata da bancario, passione per la vela. Poi via via errori, cadute e sfortune. Fino ad essere truffato dal suo coinquilino. Aldo è stato accolto a casa di Ruth. Qui, anziché continuare a scendere, mi sono fermato e ho cominciato a risalire. Se ora è tornato padrone della sua vita, è anche grazie agli operatori della casa, sempre presenti e pieni di cure, persone con cui parlare e sentirsi ascoltato. Per tante persone come Aldo, la tua firma è l'unica possibilità per guardare avanti e ricostruirsi una vita. Dona il tuo 5 per 1000 ad Aeris Cooperativa Sociale.